Davide Giacalone, buongiorno e bentornato Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, entriamo in edicola. Allora, la prima pagina della stampa di oggi, dal Frigo alle TV, piano contro il caro bollette, presentato il regolamento per i risparmi energetici. Poi c'è la prima di Repubblica, il taglio alto è dedicato alla politica, alla campagna elettorale, ma ci arriveremo. Così risparmieremo in taglio medio sulle bollette invernali, il piano che porta la firma del ministro Cingolani. Il Messaggero, gas e luce, il piano risparmi, le linee guida, ne abbiamo parlato anche in linea diretta, riscaldamenti ridotti, docce brevi, no alle TV in stand by e torna il carbone. Infine il Corriere della Sera, Mosca, attacco all'Italia, è il titolo di apertura.
Allora, buongiorno nuovamente, confesso la mia invidia per chi fa i titoli del Manifesto, perché oggi superano se stessi. Il ministro riscaldato, lo trovo, diciamo che si riesce a fare ironia anche su questioni, che poi in questo caso sarebbe il ministro raffreddato, però viene meglio riscaldato naturalmente. Allora, ci sono queste anche De Filippi che ogni tanto cura, diciamo, delle battute sulla rubrica delle lettere del Foglio, oggi è clima mite, perché il Ministero della Transizione Ecologica, clima mite. Insomma, l'insieme di queste misure mi sembrano tutt'altro che epocali. Non gireranno le pattuglie bussando alle porte degli italiani dicendo mi faccio sentire se fa freddo o se fa caldo. Non succederà perché è irragionevole, non succederà perché sarebbe anche inutile, voglio vedere come si fa, e non è questo il punto. Ho un'ammirazione sconfinata per il premio Nobel della fisica, ma l'idea di spegnere l'acqua sotto la pasta mentre sta cuocendo mi sembra veramente una boiata, mettendoci il tappo viene fuori una specie di colla immangiabile. Ma mi stupisce anche l'indicazione di abbassare il fuoco quando l'acqua bolle. Ma perché voi non lo fate? Io non so voi che esperienze di cucina abbiate, ma se fai la pasta e fai il riso e prendi una pentola che è in qualche modo proporzionata alla quantità di roba che vuoi cucinare, cioè prendi un marmitone militare per fare 10 grammi di riso, cioè non hai problemi. Ma insomma, normalmente quando l'acqua bolle ci metti le cose, riprende a bollire, abbassi un poco, perché sennò esce fuori tutto, cioè sempre viene uno schiumone. Quindi insomma, mi sembrano cose di normale buonsenso. Dove diciamo così, sia l'accensione, la datazione di accensione, sia i gradi, che per carità ci regoli, un po' di coscienza e di buon senso ce l'abbiamo tutti. Quando hai l'aria condizionata accesa e qualcuno apre la finestra perché ci fa troppo freddo, non è che fa troppo freddo, apri la finestra, alza l'aria condizionata, nel senso è una temperatura sbagliata, e dice la stessa cosa con il riscaldamento durante l'inverno. Dove questo invece diventa tassativo, naturalmente, sono tutti gli uffici e gli edifici pubblici. Ma personalmente, diciamo, da cliente spero che succeda e che i controlli ci siano, per esempio per i grandi centri commerciali. Perciò io ho dei problemi a capire quale sia la logica per la quale d'estate, quando fa caldo ed entri in un grande esercizio commerciale, ce n'è uno vicino al mio ufficio dove non metto più piede per questa ragione, d'estate entri un po' accaldato e dentro dovresti portarti il piumino per starci. Il risultato è che, specialmente a una certa età, ti becchi delle raffreddature, oppure del sudore che si raffredda sulla schiena, che non è una bella cosa. D'inverno invece, proprio spontaneamente esci dalla casa o dall'ufficio col cappotto, con l'impermeabile, se ti mettono a 70 gradi la temperatura dentro l'ufficio, dentro un grande esercizio commerciale, tu devi prima spogliarti mano a mano che vai avanti, poi hai tutte le mani occupate dalle cose che ti sei portato dietro, il cappello, il cappotto, non puoi comprare nulla, non c'hai le mani, mi sembra proprio commercialmente un approccio sbagliato. Quindi questo si può tranquillamente correggere. Non prendiamoci in giro, non saranno questi risparmi a risolvere il problema del gas in Italia, ma questi risparmi, così come indicati, sono totalmente ragionevoli, razionali, praticabili, e non si cominci a dire che c'è lo stato di polizia per i termosifoni, perché ovviamente trattasi di sciocchezza.
Andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Davide, la spinta dell'inflazione fa crescere l'export del 22%. Il tema lo troviamo anche nelle pagine interne del Corriere della Sera. La grande spinta del Made in Italy, esportazioni a quota 581 miliardi. La crescita coinvolge tutti i settori, dagli alimentari ai metalli, passando per prodotti chimici ed elettrici.
Mi ricordo qua una mattina uno dei commenti che facevamo quando finalmente superammo i 500 miliardi, dicendo: beh, speriamo di restare sopra. Siamo andati molto oltre. Nei primi sei mesi le esportazioni sono cresciute del 22%, che è moltissimo. Attenzione, sì, è vero, agevolati dall'euro deprezzatosi sul dollaro, però occhio, perché questo agevola tutta l'area dell'euro nelle esportazioni, e noi siamo cresciuti di più rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro, quindi andiamo particolarmente bene. E attenzione anche perché questo sulle importazioni, parlavamo di energia un attimo fa, gas, petrolio, ma non solo, sulle importazioni questo aumenta i prezzi. Pensate per esempio a tutta la nostra filiera dell'alimentare. È vero che sì, noi lavoriamo molti prodotti italiani, ma lavoriamo anche molti prodotti di importazione che poi esportiamo sotto forma di prodotti alimentari finiti. Quelli che importiamo, con l'indebolirsi dell'euro, li paghiamo di più. Quindi c'è un dare avere, una bilancia. Ma non è questo. Il punto più importante è: grande successo, cresciamo del 22%, facciamo quest'anno dei numeri di crescita notevoli, e io sento parlare pressoché esclusivamente di miseria. Non oso immaginare cosa succederà quando eventualmente dovessimo fare qualche numero negativo. E se guardi però dov'è che noi cresciamo nelle esportazioni, abbiamo la Germania, siamo praticamente a 40 miliardi più 18,6, la Francia 31 miliardi e mezzo più 20%, Stati Uniti 30 miliardi più 31,3, e poi a scendere in percentuale Spagna, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Polonia, Paesi Bassi, arriviamo finalmente alla Cina, esportiamo in Cina per 7 miliardi e 7, in Germania per 39 e mezzo. In Cina per 7 miliardi e 7, in calo del 2%. Questo fatelo sapere alla signora Zakharova, portavoce del Cremlino, che noi ci impoveriremo, noi che cresciamo del 3,4%, le nostre esportazioni che crescono del 22%, loro che nonostante guadagnino facendo strozzinaggio sul gas vanno in recessione fra il 6 e l'8% e hanno le banche che perdono quattrini a rotta di collo. No, fateglielo sapere, e fatelo sapere anche a quelli che in Italia vanno inventando che le sanzioni le paghiamo noi anziché i russi. Non conoscono, non sanno nulla della Russia tranne leggere i comunicati ufficiali del Cremlino, anzi forse glieli mandano già tradotti perché sono stati, diciamo così, individuati come ripetitori. Ma quei numeri delle nostre esportazioni ci dicono che se per ipotesi demenziale noi revocassimo le sanzioni con atto unilaterale, ci saremmo evirati sulla pubblica piazza dai mercati che ci rendono ricchi, cioè ci saremmo impoveriti mostruosamente. Cioè sì, ma avremmo più gas, e non è vero nemmeno questo, e non è vero nemmeno questo, perché la gran parte del gas ormai la prendiamo da altre parti. Quindi questa storia che noi ci impoveriamo e la Russia si arricchisce, oltre a essere una biscarata galattica, ricordiamoci che i nostri mercati e impressionante e positiva crescita stanno dall'altra parte. Perdere la solidarietà di quella parte del mondo per noi e la comunanza di interesse per noi significa impoverirsi.
L'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina: dall'Unione Europea a Putin, 85 miliardi in sei mesi, gas, mercato di Amsterdam sotto tiro.
Allora, questa è una questione complicata, cerchiamo di renderla il più semplice possibile, anche perché nascono le mitologie, Amsterdam, la speculazione, eccetera. Avete mai sentito parlare del mercato di Lipsia? No, diciamoci la verità, non ne ha sentito parlare pressoché nessuno. Si fa esattamente lo stesso mestiere ad Amsterdam per il gas, a Lipsia per l'energia elettrica. Perché non avevate mai sentito parlare del mercato di Amsterdam fino alla crisi del gas? Perché non è un problema, cioè nel senso che ad Amsterdam non si vende e compra gas, come a Lipsia non si vende e compra energia elettrica. E allora che cosa si compra vende? Si compra vendono, allora volete chiamarli futures? Volete chiamarli scommesse, volete chiamarle assicurazioni, sono sostanzialmente la stessa cosa. Cioè Galletti fa l'agricoltore e mi vende il grano, io faccio la pasta e compro il grano da Galletti. Certamente se capita la siccità e Galletti c'ha meno grano e io me lo vado a prendere da un'altra parte. Se capita l'abbondanza, Galletti comincia a dirmi cioè quest'anno sono io che ho più grano, quanto mi dà? Allora facciamo così, compartecipiamo delle nostre, dei rischi che stiamo facendo, che stiamo correndo, e ci mettiamo d'accordo sul fatto che io compro il tuo raccolto dell'anno prossimo. In questo modo, ma quanto raccoglierai l'anno prossimo? Non lo so, però compartecipiamo i rischi, cioè se c'è la siccità ci rimetto un po' io, se c'è l'abbondanza ci guadagno più io, ma tu in compenso non hai quel rischio. L'ho detto in maniera forse caotica, ma questo è più o meno, i future nascono così, sono una visione del futuro. Per molto tempo nessuno ha mai sentito parlare di Amsterdam perché il gas aveva un prezzo che scendeva e quindi andava benissimo, perché il problema è, cioè, quanto mi servono tot di gas l'anno prossimo? Quanto me lo vendi? Te lo compro subito e me lo dai l'anno prossimo. Non c'è problema. Finita la pandemia, diciamo, i blocchi più che altro della pandemia, perché il resto incrociamo le dita, il prezzo del gas è risalito, Amsterdam quindi ha fatto salire i prezzi e i future si sono apprezzati. A quel punto dici, allora bisogna fermare la speculazione, ma no, guarda, perché tanto è passeggero, cioè a un certo punto l'aumento della domanda post pandemia si placherà e torneremo alla normalità. È arrivata la guerra, a questo punto è esploso il mercato, la previsione è quanto me lo fai pagare fra 2 anni, è diventata una cifra impressionante. In più, io che mi sono impegnato a comprare fra 2 anni, se il prezzo continua a crescere, devo fornire garanzia materiale, perché dove sta scritto che ci avrò i soldi per pagarti? E quindi questo impoverisce le compagnie che commerciano, che acquistano gas e poi lo vendono a noi cittadini. Tutto ciò funzionava così silentemente che non c'era neanche il controllo dell'ESMA, che sarebbe il controllo, diciamo così, l'autorità di controllo finanziario europeo. Oggi la questione ovviamente è totalmente diversa, quindi non è che c'è il diavolo ad Amsterdam, è che una volta che esplode il gas, e per giunta noi abbiamo legato il prezzo dell'energia elettrica a quello del gas, quindi c'è esploso tutto il nostro sistema. Intanto, come giustamente dice la Commissione, il mercato di Amsterdam lo togliamo alla libera iniziativa, diciamo così, un po' spontaneistica, e lo mettiamo sotto controllo finanziario e separiamo il prezzo del gas, che rimarrà critico ancora per un po', da quello dell'energia elettrica. Tutto ciò, insomma, non è che se bombardiamo Amsterdam è finito il problema del gas, perché ripeto, non vi siete mai accorti di Lipsia, perché le cose finché funzionano non solo funzionavano bene, ma funzionavano a favore del consumatore, che scendendo il prezzo dice quanto me lo vendi l'anno prossimo a di meno, e quindi io pagavo di meno.
Continua anche la campagna elettorale. Allora ci spostiamo sui maggiori titoli oggi in edicola che riguardano proprio la campagna elettorale in corso. Letta, democrazia a rischio secondo la Stampa. L'allarme del segretario PD: con il 43% dei voti la destra potrebbe ottenere il 70% degli eletti e avere mani libere. Poi la Meloni apre alla bicamerale per cambiare la Costituzione, avverte Salvini: le sanzioni non si toccano. Passiamo anche al Messaggero, che appunto dà spazio alla Meloni. Prima missione: le bollette e le sanzioni per Mosca funzionano. Alla leader di Fratelli d'Italia: hotspot per i migranti. E poi c'è Letta che dice: alle urne ci serve un 4% in più. Casini: il PD è l'unico argine alla destra. Questi i maggiori titoli da una parte e dall'altra. Davide, qual è la situazione?
Allora, per la verità le parti ovviamente sono molto più numerose, perché ci sono altri partiti, altre formazioni, sulla scheda si troveranno molte cose, però dice la Cassazione le coalizioni sono solo 2, cioè quella di centrodestra e quella di centrosinistra, e lo dice la Cassazione perché la legge elettorale, non dice perché si fanno gli affari della politica la Cassazione, perché la legge elettorale ha determinate regole relative alle coalizioni che sono diverse dai partiti singolarmente presi, e i sondaggi indicano queste coalizioni come più forti, quindi non è una scelta, diciamo, esclusivamente bislacca quella di parlare delle 2 coalizioni. Hai letto i titoli, giustamente. Letta dice: lancia l'allarme democratica, carta a rischio. Casini dice: facciamo l'argine. Per carità, le opinioni sono opinioni, oltre un certo limite non sono nemmeno discutibili, ma voi entro il 25 settembre me la dite una ragione per cui dovrei votarvi in positivo e non per evitare qualche cosa? No, perché cioè, è come dire, cioè, adesso stasera ti invito al ristorante, non prendere il salame che eviti il cancro, non bere il vino, cioè, beh, eviti, così eviti la cirrosi epatica. Sì, ho capito. Ma io che mangio? Cioè, qualche cosa me la dici in positivo, anche così per rasserenare gli animi. Dall'altra parte sono in vantaggio, praticamente si sentono quasi al governo. Ma attenzione, soprattutto diciamo Fratelli d'Italia, Meloni, però attenzione, l'ipotesi nei sondaggi, poi il risultato lo commentiamo il 26 settembre, ma l'ipotesi che Meloni governi perché ha vinto è pari a zero. Non è neanche contemplata dai sondaggi. Quello che i sondaggi dicono è che Meloni e Fratelli d'Italia sono il partito leader di una coalizione nella quale c'è anche la Lega e Forza Italia, e che questa coalizione nel suo insieme prenderà la maggioranza. Questo dicono i sondaggi, quindi ragionevolmente si sentono già al governo. Sì, però scusate, Meloni dice le sanzioni funzionano. È una bugia dire che non è vero. Matteo Salvini, leggo testualmente, sulle sanzioni non cambio idea, è l'unico caso in cui il sanzionato ci guadagna. Poi aggiunge anche, se avessimo ascoltato i 5 Stelle, dice Salvini, non avremmo gas e termovalorizzatori. Sì, se avremmo ascoltato lei e anche la Meloni non avremmo più le trivelle nell'Adriatico, se è per questo. Poi Meloni dice... Non so, leggo testualmente, non sono per un nuovo scostamento di bilancio, siamo indebitati oltre misura. Vero, giusto, secondo me c'ha ragione, dice Salvini, io sono per lo scostamento di bilancio. Ma chi governa? Dice la Meloni perché vince. No, guardate che la maggioranza di centrodestra sarà tale e rimarrà tale intanto in quanto nessuno verrà meno a quell'accordo e a quella maggioranza. Ma quando parlerete delle sanzioni, uno dice una cosa e uno dice l'opposto. Quando parlerete dello scostamento del bilancio, uno dice una cosa e uno dice l'opposto. Ma chi governa? No, perché si dice, Letta a questo punto direbbe votate me che così lo evitate. Trovami un motivo positivo però magari, dai.
Allora, a proposito, alle 8.35 sarà ai nostri microfoni in diretta il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Allora, Davide, ci sono dei temi che ogni anno si fanno commentare, che ogni anno si ripetono, e i test di medicina sono uno di questi. Prima pagina del Corriere della Sera, dalla Gaza a Darwin, medicina, l'ultimo test, si parla di università naturalmente, in 65.000 alla prova, ieri 65.000 aspiranti medici si sono confrontati con le crocette. È bello il titolo che fa il Messaggero, riprendendo uno di questi quesiti, come vola la Gaza, quesiti impossibili al test di medicina.
E che non è impossibile, voglio dire, per esempio, diciamo, se io dovessi selezionare uno che è scienza e mi ripete per la milionesima volta la cosa che il calabrone vola perché non sa che è impossibile fisicamente, lo scarto subito perché c'è un limite al luogo comune, no? Il calabrone vola perché non è affatto vero che è impossibile fisicamente. Fu una battuta al cocktail di uno, dopodiché la boccarono tutti quanti. Dice che c'entra questo con c'entra che ci funziona il cervello. Allora, non sono test di medicina. Questi ragazzi in medicina devono ancora cominciare a studiarla. Che faccio? Gli chiedo adesso, scusi, io sto facendo il concorso per iscrivermi, non mi puoi fare domande di medicina. Dicono, dice, ma noi ci siamo, alcuni ho visto dichiarazioni, ci siamo lavorato, abbiamo studiato per un anno, chi due anni per prepararsi a questi test e poi in 30 minuti me la devo giocare. Pensi che un giorno, glielo auguro a tutti, sarete cardiochirurghi e avrete studiato per 15 anni e in un'ora c'è un signore col defibrillatore sul petto e il cuore che vi batte nelle mani, ci avete un'ora di tempo per farlo tornare in corsia e se possibile fargli festeggiare il Natale. La vita è un po' dura, è un po' selvaggia, però è così, la prova non è che dice e questo mi è andato male, fatemi passare un altro, perché effettivamente il signore avrebbe diritto. Ora, quei test non sono nulla di perfetto, ma servono a selezionare anche chi ragiona. Non necessariamente solo chi ha imparato, fai funzionare la testa, no? Che è appunto come vola la Gaza. Allora fai funzionare la testa, attiva le sinapsi, cosa sono? Poi te lo spieghiamo nel corso dei 5 anni di medicina e cerca di passarle. Il punto è, ma noi abbiamo una carenza di medici, non potremmo eliminare il numero chiuso e così produciamo più medici? Assolutamente no, perché se elimini il numero chiuso tu diminuisci la qualità della formazione. Semmai dovresti aumentare la concorrenza fra università, questo sì, ma cancellare il numero chiuso è veramente una sciocchezza ciclopica.
7:33 minuti, Davide, anche la cronaca, ce ne sono tante di notizie questa mattina, andiamo però a pagina 13, questa è la scelta, spaccia per noi o muori la baby gang dell'Aquila come i boss di Camorra, colpita l'organizzazione che terrorizzava le scuole e il centro storico con 13 arresti.
Allora, sì, d'accordo, come i boss di Camorra, i boss di Camorra, non so voi, ma cioè, a me non è capitato di frequentare, cioè francamente se dovessi dire cioè, indicami un boss di Camorra, se l'avessi lo direi alla questura più che altro, quindi io il boss di Camorra dove lo incontro, dove lo dove, come faccio a imitarlo, e i film, le serie TV eccetera. Attenzione perché poi sono anche in parte ingannevoli. Un pentito di mafia raccontò che nella cupola, cioè dove c'erano i mafiosi quelli veri, cominciarono a parlare come Marlon Brando nel Padrino, perché era talmente forte l'esempio che dicevo, facciamo un'offerta che non possono rifiutare, che finirono con la mafia con imitare Marlon Brando del Padrino. Quindi queste cose però sono sempre successe, sono sempre state, adesso saranno i social, sarà quello che volete. Però anche noi quando eravamo ragazzini avevamo i film con quello violento, quello fai questo ti sparo eccetera, solo che se poi ti scappava di dirlo in un contesto sbagliato ti arrivava uno scapaccione che la metà bastava, e hai voglia di dire ma io l'ho visto nel film di Ringo, e così non guardi più i film, questo era il risultato. Cioè esiste un ruolo del genitore, peggio mi sento se quel linguaggio lo imita il genitore. Non è che possiamo sempre scaricare tutte le responsabilità sulla società, non si può neanche scaricarle solo sui genitori, ma nello stesso posto, nella stessa scuola, c'è il gruppetto che ha creato la baby gang e c'è tutti gli altri che sono vittime della baby gang. Vivono nella stessa società, vivono negli stessi costumi, guardano gli stessi film, qualcuno si faccia delle domande su perché alcuni li imitano e gli altri ne subiscono.
Un minuto ancora, Davide, per commentare il botta e risposta ieri tra la Meloni e Luca Trapanese, l'assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, padre single di una bimba con sindrome di Down. Le tue riflessioni su questo botta e risposta?
Allora, sostanzialmente, diciamo così, Meloni, l'adozione è stata fatta da un single ed è secondo me ammirevole. La Meloni dice meglio due genitori al posto di uno e ha sicuramente ragione, però assomiglia a una battuta alla Catalano. La questione, che era il trombettista di quelli della notte, è la questione di sostanza qual è? Possiamo aprire alle adozioni single, che non sono necessariamente gay, single? È una questione molto più complessa di quanto non si possa immaginare. Non vorrei essere nei panni del giudice tutelare, qui ho un rispetto enorme di chi fa il nostro mestiere, difficilissimo. Direi di sì per molti aspetti. Se l'essere single è una scelta, nel senso che non ho mai trovato un partner, una donna o un uomo che voglia vivere con me, qualche problema ce l'ho o no? E in ogni caso, dall'altra parte, per il bambino, piuttosto che stare in un istituto, specialmente se si tratta di persone che hanno delle difficoltà, stare invece in un posto civile e amato è meglio. Però è una questione molto più complessa, e che forse, siccome c'è stato un invito a pranzo di questo assessore alla Meloni, forse è meglio che al di là del pranzo se ne discuta un po' fuori dalla campagna elettorale, perché sono temi veramente delicati e sensibili.
Grazie Davide per la rassegna stampa di oggi, appuntamento domani mattina 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Il pensiero buono,
le parole belle, sì.
Di Don Antonio, ciao Don.
Eccomi. La frase della speranza è la sorella della fede e dell'amore.
La speranza è la sorella della fede e dell'amore.
Dell'amore.
Fede, speranza e carità, poi c'è la carità anche, no Don? Io questo ricordo.
Invece di carità io ho messo amore.
Amore che è più ampio,
Sì, bello, più vero.
Okay. Grazie Don, ci sentiamo domani, puntuali, poco prima delle 8.
Ciao.
Se ne è parlato moltissimo ieri, ha fatto il giro del mondo la foto del momento in cui la nuova premier inglese fa il baciamano alla regina Elisabetta. C'è il passaggio di consegne tra Boris Johnson, appunto, e la nuova premier, e Johnson ha lasciato Downing Street. La nuova premier Liz Truss è pronta a prendere ufficialmente le redini del governo inglese. Ne vogliamo parlare questa mattina con Luigi Ippolito, inviato del Corriere della Sera nel Regno Unito. Grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, cominciamo subito magari un po' a tracciare il profilo di questa Liz Truss. Molti la descrivono come la nuova Lady di Ferro, la nuova Thatcher. È così? Quali sono un po' le sue posizioni? A cosa va incontro il Regno Unito?
Sì, diciamo che Liz Truss aspira a essere la nuova Thatcher, la Lady di Ferro del XXI secolo. Lei modella tutte le sue azioni sul precedente di Margaret Thatcher. Ultimamente ha preso addirittura a vestirsi come la Lady di Ferro, si fa fotografare nelle stesse pose, Liz Truss è fatta fotografare alla guida di un carro armato riecheggiando la famosa foto appunto di Margaret Thatcher negli anni 80. È un erede della Thatcher soprattutto sul piano ideologico. Liz Truss è una ultraliberista di ferro che crede nello Stato minimo, nella deregulation, nel taglio delle tasse, e infatti è questo quello che intende fare per rivitalizzare un'economia britannica che è in gravissima difficoltà. L'inflazione è ormai al 13%, c'è chi la prevede oltre il 20% nei prossimi mesi, l'economia sta per entrare in recessione, la sterlina è ai minimi da decenni, e quindi Liz Truss, fedele al suo credo ultraliberista e thatcheriano, pensa di dare una scossa all'economia con una drastica sforbiciata alle tasse nel tentativo di rilanciare la crescita.
Luigi Ippolito, ci racconti come è stata accolta in queste ultime ore dall'opinione pubblica?
Allora, c'è da dire che l'opinione pubblica britannica conosce molto poco Liz Truss. Lei ha fatto soltanto un anno da ministra degli esteri, prima era ministra del commercio internazionale. Sì, lei è molto attiva, è stata molto attiva, molto presente sui social media, soprattutto su Instagram, però non è che sia un nome familiare alla gente comune. Quindi diciamo che ieri aveva questi 5 minuti di discorso davanti a Downing Street per presentarsi all'opinione pubblica britannica, per fare un'impressione. Purtroppo c'è da dire che Liz Truss è una donna di grandi convinzioni, di grande ambizione, ma è una pessima oratrice. Lei non fa una grande figura quando parla in pubblico, è un po' legnosa, un po' robotica, e questo primo discorso sulla soglia di Downing Street non è che fosse di grande ispirazione, di grandi volate liriche come era solito fare Boris Johnson. Quindi i commenti stamattina erano un discorso che sicuramente non resterà nella memoria del pubblico, però lei è una che come dire, va molto sul concreto, molto preparata, una che studia i dossier a differenza di Johnson che si interessava poco delle cose pratiche, e quindi nelle prossime settimane cercherà di imprimere il suo marchio con azioni decise e concrete per fronteggiare soprattutto la crisi energetica che morde nelle tasche dei cittadini.
Ecco, e mentre sul piano dei rapporti con la Russia cambierà qualcosa oppure la linea è quella di Boris Johnson?
Non cambierà nulla, la linea anzi semmai è ancora più massimalista rispetto a quella di Boris Johnson. Liz Truss è sempre stata durissima con la Russia ed è molto ferma anche con la Cina, è un falco in politica estera la nuova premier britannica. Lei addirittura aveva all'inizio della guerra in Ucraina esortato i britannici ad arruolarsi come volontari a fianco delle forze di Kiev, poi ha dovuto fare marcia indietro perché si è accorta di essere andata un po' troppo in là. Lei comunque pensa che l'Ucraina debba riconquistare tutti i territori annessi dai russi, inclusa la Crimea, e in un'intervista proprio col Corriere aveva ventilato l'idea di portare Putin davanti a un tribunale internazionale. Quindi le sue posizioni sono semmai ancora più decise di quelle di Boris Johnson, e infatti ieri la prima chiamata che ha fatto Liz Truss è stata con Zelensky, col presidente ucraino.
Esattamente. Ma quali sono le sfide, quelle veramente toste che l'aspettano da qui ai prossimi mesi? Quali sono questi angoli più spigolosi?
Come ha detto lei stessa nel discorso di ieri, la Gran Bretagna si trova ad affrontare dei forti venti contrari a livello globale. sono i problemi che tutte le economie occidentali stanno affrontando in queste settimane, cioè la crisi energetica, l'impennata dei prezzi dell'energia che sta squassando le economie occidentali, che è causata dall'aggressione russa all'Ucraina, ma anche dalle conseguenze della pandemia e dei lockdown. Come dicevo all'inizio, questa è una crisi che morde in Gran Bretagna forse ancora più che non in Europa, anche per il concorso della Brexit, che ovviamente ha causato un rallentamento degli scambi commerciali. Quindi la situazione economica e sociale è particolarmente grave in Gran Bretagna. Ci sono state in queste settimane ondate di scioperi nei trasporti, il sistema sanitario è praticamente in ginocchio. Quindi, come scrivono i giornali britannici, raramente nella storia recente un nuovo primo ministro, una nuova prima ministra ha dovuto affrontare sfide così grandi e così difficili. Ci sono timori che Liz Truss possa non rivelarsi completamente all'altezza di questa sfida. Ovviamente tutti sperano che ci riesca, ma sicuramente ha il piatto colmo davanti a sé.
Non c'è dubbio. Siamo quasi in chiusura. Luigi Polito, inviato del Corriere della Sera nel Regno Unito. Un'ultima curiosità, domanda per quello che riguarda le condizioni di salute della regina Elisabetta. C'è un po' di preoccupazione a livello internazionale. Abbiamo novità? È malata? Sta bene? Com'è?
Ma devo dire che da queste foto che si sono viste ieri dell'incontro con Liz Truss è sembrata abbastanza in forma la regina. Sta in piedi, si appoggia al bastone. Quello che è stato sempre detto in questi mesi è che ha problemi di mobilità, così dicono a Buckingham Palace. In pratica si sposta ormai pochissimo autonomamente, si dice che addirittura si sposti per lo più su una carrozzina all'interno dei suoi palazzi, anche se non si fa mai vedere sulla carrozzina, non si fa mai fotografare. Problemi di salute particolari non sembra che ce ne siano. Appunto, ricordiamo, a 96 anni la regina, agli acciacchi dell'età, però appunto da queste ultime immagini non sembra particolarmente giù di corda. Sicuramente ci sono preoccupazioni che hanno spinto per esempio a non farla andare, sì, a Londra, a Buckingham Palace, per l'investitura di Liz Truss, e Liz Truss che è dovuta andare in Scozia al castello di Balmoral. Quindi diciamo a palazzo la tengono sotto vetro, la regina la tengono cautelata al massimo. Però diciamo che allarmi particolari, al di là ovviamente dell'età, come abbiamo detto, non si vedono.
Allora, grazie per averci portato in un altro mondo, perché noi siamo veramente immersi nella campagna elettorale in Italia. Tra poco ci raggiunge il segretario del PD Enrico Letta. Davvero in 30 secondi è sempre curioso sapere anche come fuori dai nostri confini leggano, interpretino, vedano la campagna elettorale in Italia.
In Gran Bretagna, devo dire, c'è molto interesse per la figura di Giorgia Meloni. Ci sono articoli, ci sono interviste sullo Spectator, il settimanale vicino ai conservatori. Un paio di settimane fa ha dedicato la copertina con un'intervista alla Meloni. Appunto, dicevo, ci sono profili sui giornali. C'è molta curiosità per questa leader percepita come un elemento di novità nel panorama politico italiano, ma ci sono anche molti interrogativi su dove un probabile governo guidato da Giorgia Meloni porterà l'Italia e soprattutto nei rapporti che intratterrà con l'Europa. Però appunto c'è una attenzione insolita qui in Gran Bretagna in questi giorni, in queste settimane, dovuta appunto all'elemento di novità rappresentato dalla scelta.
Dalla Meloni. Ma Meloni Truss come le vede?
Come
vede Meloni e Truss?
Ma non lo so, nel senso che mi sembrano due personalità un po' diverse. Certo, ci sono sicuramente delle affinità, però diciamo che Liz Truss è una paladina dei diritti gay. All'ultima convention dei conservatori una sera è andata a fare il karaoke in un bar gay. Sinceramente non vedo Giorgia Meloni, certo, fare lo stesso.
Non c'è dubbio, sono posizioni decisamente diverse. Grazie mille Luigi Polito, inviato del Corriere della Sera nel Regno Unito, è stato un piacere, a presto e buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
Siamo in collegamento con il leader del PD, Enrico Letta, che come tutti sanno, perché insomma stiamo seguendo un po' anche la campagna elettorale di tutti i vari leader politici, oggi sarà a Cagliari, quindi in realtà è in aeroporto e quindi vogliamo, possiamo salutarlo? Riusciamo a sentirlo?
Buongiorno segretario.
Segretario, buongiorno.
Buongiorno a voi.
È quasi in movimento. Buongiorno.
Buongiorno. Allora facciamo un
come
patto.
Tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, credo che tutti quelli che ci ascoltano sono in movimento in questo momento. Quindi,
facciamo un patto, segretario, noi andiamo con le domande, poi quando proprio arriva il segnale della serie spegnete i cellulari, lei ci avvisa con la massima serenità.
prima che l'hostess mi cazzi bene bene.
Esatto.
Sarebbe un caso e noi saremmo complici. Allora facciamo così, entriamo nel vivo dei contenuti. Ieri mattina ha rivolto, segretario, un appello ai candidati del PD alle politiche e ha detto: voglio lanciare un allarme per la democrazia italiana. Allora, al netto di una campagna elettorale che ha raggiunto spesso toni accesi, che rischi vede concretamente per la democrazia?
Ma guardi, è molto semplice, lo dico con grande franchezza, la democrazia non è a rischio se vince la destra, ovviamente. Il nostro sistema è un sistema che regge, reggerà, e vince la destra, vince la sinistra, sono gli italiani che scelgono. Io ho voluto lanciare un appello rispetto a questo. Il sistema elettorale che ha voluto Renzi alcuni anni fa, e che è un pessimo sistema elettorale, può consentire alla destra italiana, con un risultato sotto il 50% dei consensi, 43-44% dei voti, se il resto del campo è completamente diviso e soprattutto noi, il centro-sinistra, che siamo la parte più importante dell'altra, diciamo, dell'alternativa, veniamo privati di voti e veniamo diminuiti nella nostra forza a vantaggio di altri, il rischio è che la destra vinca con il 70% della rappresentanza parlamentare.
Però, segretario, le ha risposto Giorgia Meloni su questo, mi piacerebbe leggere la sua risposta. Rosatellum pessima legge, lei dice: è stato però scritto e imposto dal Partito Democratico con il mio partito, il suo partito Fratelli d'Italia invece contrario.
Ma guardi, in questo ha assolutamente ragione Meloni, fu Renzi che lo impose, perché Renzi lo impose pensando a se stesso, lui pensava di avere lui il 40% e di prendersi il 70% del Parlamento. È andata come è andata, però questo non cambia le carte in tavola. Quello che io sto semplicemente cercando di far capire è questo: questa non è una legge elettorale proporzionale, è una legge elettorale molto maggioritaria, il che vuol dire che nei collegi uninominali, che sono più di un terzo, sono quelli da cui si decide il voto, chi vota per il terzo polo, chi vota per i 5 Stelle, sostanzialmente favorisce la vittoria della destra, perché Terzo Polo e 5 Stelle in quei collegi uninominali non possono vincere, può vincere solamente il centro-sinistra oltre al centro-destra. Quindi, in sintesi, se Terzo Polo e 5 Stelle togliessero 2-3 punti percentuali al PD, questo semplicemente
porterebbe a questo risultato che lei diceva. Senta, segretario, le posso fare questa domanda? Perché lei sta portando avanti da parecchi giorni una campagna che, per chi sta osservando da fuori, è molto anti, è molto contro qualcosa: non votate quelli, non votate questi, insomma. Io, a me piacerebbe sentire questa mattina da lei qualcosa di concreto, di appassionante, di votabile per il PD, cioè cosa fareste
la
voi?
La prima cosa fondamentale è il primo lavoro per i giovani. Noi abbiamo messo in campo un programma che elimina gli stage gratuiti, i finti stage, e che mette in campo una proposta di incentivazione con la decontribuzione per il primo lavoro dei giovani, che consenta quindi a una giovane di 21, 22, 23 anni, 20 anni, di avere un primo lavoro vero e non un finto stage come oggi. E accanto a questo, di avere la possibilità di andare a vivere da solo o da sola, con un contributo per gli affitti e con l'intervento sul mutuo prima casa. Questa è la prima grande opzione della nostra campagna elettorale, il tema fondamentale, perché l'obiettivo che mi sono dato è di passare da 30 a 24. Lei si chiederà cos'è 30 e cos'è 24. 30 oggi è l'età media alla quale i nostri ragazzi escono di casa, dalla casa dei genitori. 24 è l'età media nella quale escono mediamente in Francia, in Germania. Ecco, io vorrei che al termine della legislatura in corso, cioè che comincerà adesso, con le nostre politiche, I nostri ragazzi e le nostre ragazze escono di casa a 24 anni e non a 30 come capita oggi. Il secondo tema è la sanità pubblica. Nel passato, a partire dal 2004, il governo Berlusconi, il ministro Tremonti, è stato bloccato con il tetto alla spesa sanitaria meno 1%, quindi da quell'anno in poi per norma è stato messo un tetto alla spesa del personale sanitario e ogni anno con un meno 1%. Quello che noi vorremmo fare, e il ministro Speranza, candidato nelle nostre liste, che ha gestito, come io penso, il Covid e la vicenda pandemica nel modo migliore possibile, garantendo la sicurezza e scegliendo scienze e vaccini, non la logica Novax, e il tema di fondo è togliere quel tetto alla spesa del personale sanitario e investire soprattutto sui medici di famiglia, che rappresentano, secondo noi, uno dei punti fondamentali. Se mi chiedete un terzo punto al volo, noi siamo, in questo c'è una, lei mi dice anti o per, in questo c'è una parte di anti molto forte, perché la destra è completamente negazionista sul cambiamento climatico. Per la destra il cambiamento climatico non esiste e bisogna sostanzialmente tirare dritto. Per noi il cambiamento climatico esiste, l'abbiamo visto quest'estate, roghi, incendi, siccità, il ghiacciaio della Marmolada che crolla. E la nostra prima proposta è un grande piano contro la siccità, una nuova strategia di invasi e una nuova rete idrica che eviti tutta la perdita di acqua. Come vede, tre cose molto concrete.
È stato chiarissimo.
Sia di carattere specifico sia di carattere generale.
È stato chiarissimo. Tornando un secondo solo al tema appunto della, anche della legge elettorale, perché poi una delle critiche che viene mossa al PD è appunto adesso ci si lamenta della legge elettorale, però poi quando avete detto sì al taglio dei parlamentari forse bisognava aspettarselo che ci si sarebbe ritrovati in una situazione simile. Non è stato un errore dire sì al taglio dei parlamentari con questa legge elettorale per voi del PD?
Guardi, penso proprio di sì, però non lo imputi a me, nel senso che io sono segretario del Partito Democratico da un anno e mezzo a questa parte. Facevo altre cose prima, lavoravo con gli studenti in università, sono rientrato e sono tornato perché penso che ci sia nel nostro paese bisogno di aiutare profondamente l'Italia, c'è bisogno di aiutare l'Italia a dare una chance ai più giovani e c'è bisogno poi anche di aiutare il centro-sinistra italiano a non essere completamente diviso, come purtroppo ha rischiato di essere con le scelte di Conte da una parte e di Calenda Renzi dall'altra, che pensano più al loro risultato di parte, un 1% in più, piuttosto che abbattere la destra. Io quello che voglio dire qui, e tutti questo lo possono francamente riconoscere e ammettere, forse anzi sono criticato per questo, gli unici che stanno cercando di contrastare la destra in Italia siamo noi. Gli altri sostanzialmente si sono assuefatti all'idea che la destra vinca e vinca con larghi numeri e stanno semplicemente cercando una loro nicchia dentro questa nuova fase. Io non ci sto, non ci credo, perché la vittoria della destra in Italia vorrebbe dire negazionismo totale sul cambiamento climatico, vuol dire ritorno indietro sul tema dei diritti civili e vuol dire anche sul tema fiscale, per esempio. La loro proposta è la flat tax estesa a tutti, è un modo per aiutare le persone con più forza e con e mettere più in difficoltà coloro che hanno bisogno di più. La nostra proposta è invece di mettere tutte le riduzioni fiscali sulla riduzione delle tasse sul lavoro. Vuol dire che tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori e ovviamente anche coloro che hanno già lavorato, quindi pensionati, avrebbero una riduzione fiscale che consentirebbe loro di avere un aumento di salario alla fine dell'anno, una sorta di quattordicesima in più. Così facendo si aiuta anche il datore di lavoro, che il datore di lavoro dà un lavoro più stabile e si combatte il lavoro nero,
è chiaro.
Che è una delle grandi piaghe del nostro paese. Quindi è un segno di che cosa vuol dire un'alternativa che noi proponiamo. E sì, quando lei mi dice lei è anti, io propongo le nostre cose, ma vorrei anche che le nostre cose vincessero proprio per evitare che il futuro del nostro paese sia un futuro governato da una destra che a livello internazionale ha come riferimenti quelli di Trump, quelli di Bolsonaro, quelli di Orban.
Trump in realtà ha dato un forte endorsement a Conte ultimamente. Che cosa hanno in comune i due?
Ha detto Salvini non lo conosco, mi pare.
Esatto.
Cosa che ha stupito tutti, però al di là di tutto questo le politiche della destra copiano molto, italiana copiano molto quelle di Trump, perché sul negazionismo climatico Trump dice esattamente le stesse cose della nostra destra. Però effettivamente ha colpito anche me che Trump dicesse e parlasse del suo amico Giuseppe Conte. Questo insomma dà l'idea che forse anche Conte il 5 Stelle tanto di sinistra non è.
Senta, le voglio chiedere questo. Intanto, come sta vivendo in questi giorni questo testa a testa, che lei mi confermerà sicuramente, tra lei e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni? Perché tutto, ma non in questi giorni, ecco, ormai da settimane sembra essersi ridotto lì. E per il futuro del paese, ridotto in senso buono, ci mancherebbe altro. E per il futuro del paese credo che serva anche considerare l'apertura di ieri della leader di Fratelli d'Italia alle riforme con tutti. Giorgia Meloni ha proposto, e le faccio commentare questo, una bicamerale modello D'Alema, per capirci, sul presidenzialismo di cui tanto si è parlato.
Ma io le dico subito, io ovviamente saremo aperti a discutere, noi pensiamo e speriamo di farlo dalla maggioranza e non dall'opposizione, anche se io lo dico con grande franchezza, la linea che io ho posto come linea del nostro partito è che a differenza di quanto è capitato in altre occasioni, il voto deve essere un voto chiaro, cioè se noi vinciamo andiamo al governo, se noi perdiamo andremo all'opposizione e faremo opposizione per tutta la legislatura. Quindi sul tema riforme costituzionali, molto banalmente, noi non siamo a favore del presidenzialismo, siamo contro il presidenzialismo, non perché io considero il presidenzialismo un pericolo per la democrazia, guardi, c'è negli Stati Uniti, c'è in Francia, quindi niente di tutto questo. Dico soltanto che per un paese come il nostro, con una storia statuale debole e con la necessità di tenere insieme la rappresentanza dei territori, l'idea che tutto si risolva dando in mano a uno o una tutto il potere, con appunto una scorciatoia presidenzialista, io la trovo una scelta profondamente superficiale e sbagliata.
Non le piace.
È un modo non di risolvere i problemi, ma di far finta di risolvere i problemi. Aggiungo che la nostra Costituzione è costruita in una logica esattamente opposta, quindi dire sì al presidenzialismo vuol dire stravolgere la Costituzione repubblicana. Mi faccia dire che noi ci opporremmo in tutti i modi se questo fosse
proposto e portato avanti, certo. Certo, segretario Letta, allora due questioni su Draghi, perché lei ha detto nelle scorse ore quelli che dicono che votando per loro torna Draghi raccontano una storia non vera, dall'altro lato ha detto anche Draghi se vince il PD avrà un ruolo nel nostro paese. Ci aiuta un po' meglio a capire, cioè gli altri non avranno Draghi se invece vincete voi in qualche modo?
No, dico semplicemente fa parte di quel ragionamento che le facevo prima, vede, questa è una legge elettorale maggioritaria. Il terzo polo si candida, ma il terzo polo con i sondaggi di oggi 6-7% al massimo può prendere, prendiamo il Senato, 5-6 senatori secondo tutte le previsioni su 200 senatori, quindi non è che se il terzo polo dice votate noi e torna Draghi dice semplicemente come si dice un wishful thinking.
Dove lo mette Draghi? Che fa?
Io sono talmente rispettoso nei confronti della persona che non le dico oggi, perché ovviamente bisogna parlarne con lui, ma le dico questo, che se vincessimo noi, che siamo stati quelli tra i grandi partiti italiani più lineari nei confronti di Draghi e del suo governo, siamo quelli che lo hanno sostenuto, che non hanno mai votato contro, anche il terzo polo che oggi dice tanto Draghi, in Parlamento ha spesso votato contro, prenda le leggi sulla giustizia, il terzo polo ha votato contro le riforme Cartabia, si è smarcato dalle riforme Cartabia, si è attenuto, ha fatto scelte diverse. Noi siamo sempre stati coerenti al momento decisivo, il momento in cui il governo è stato fatto cadere da Salvini, Berlusconi e Conte, noi l'abbiamo sostenuto. Quindi noi siamo lineari nel dire che faremo di tutto perché l'esperienza internazionale, il ruolo, la competenza di Mario Draghi non vada in pensione.
Ecco, e se invece a proposito, poi ci faccia sapere se c'è l'ultima chiamata, perché abbiamo anche gli ascoltatori che rispetto al suo volo si stanno facendo due domande del tipo avrà rinunciato, le rubiamo ancora davvero tre minuti. Se invece a vincere dovesse essere la coalizione di centrodestra, Calenda nelle scorse ore ha detto una cosa chiara, ha detto sono così disuniti, ha usato un'altra parola, si detestano, mi pare, sì, che abbia detto le tre anime del centrodestra, che in caso di vittoria loro dicono sì, noi indichiamo il nome del leader del partito più votato, ma in realtà dal giorno dopo cominciano a litigare. Secondo lei?
Ma guardi, questa è un'altra balla, nel senso che sì, magari sono sicuro che cominciano a litigare, ma è stata sparsa questa idea, che è una totale balla, e cioè che il voto non conta, nel senso che adesso si vota, ma tanto poi litigano e poi si rifà una roba tipo il governo Draghi. Guardi, questa è una palla totale, nel senso che il voto, quando si vota, conta. E una volta che il Parlamento dovesse essere un Parlamento egemonizzato dalla destra, cosa contro la quale io mi batto con tutte le mie forze, poi non è che dopo si può dire si è scherzato e si ritorna indietro nel voto. Non prendiamo la legislatura che è appena finita come un modello. Quella legislatura è stata condizionata dal fatto che sono entrati come maggioranza relativa in Parlamento i 5 Stelle, che erano tutte la loro prima esperienza parlamentare. E quindi quella legislatura ha dato evoluzioni un po' inattese per questo motivo. Altra cosa sarebbe, se vincesse la destra, una legislatura egemonizzata dalla destra. In quel caso non è che se litigano tutti dicono ah no, allora richiamiamo Calenda e Renzi, perché Calenda e Renzi con 5 senatori su 200 non è che poi possono fare più di tanto. E la stessa cosa le dico anche per noi: se noi perdessimo l'elezione, prendessimo 40-50 senatori su 200 e fossimo l'opposizione principale, non è che noi poi andiamo al governo, no, la destra può litigare quanto vuole e sicuramente litigherà, ma saranno loro maggioranza e saranno loro al loro interno a trovare o a non trovare le soluzioni. Quindi questa balla di dire ma si rifà poi facendo finta che la gente non abbia votato, a parte che è irrispettosa nei confronti degli elettori, io le garantisco che se gli elettori sceglieranno la destra, noi saremo opposizione dura, ma noi rispetteremo il voto degli elettori, perché è giusto che sia così. Le faccio un esempio che è legato anche a cose che abbiamo letto sui giornali in queste ore con la nuova premier britannica. Mi faccio dire che i britannici stanno diventando un po' come gli italiani, hanno fatto 4 premier in 5 anni, mi sembra un po' che stanno perdendo, diciamo, la loro stabilità e stanno diventando un po' come il nostro sistema. Ma mi viene in mente col Brexit, tanta gente quando si fu quel referendum in Gran Bretagna non andò a votare perché non pensava che fosse un referendum vero, pensava fosse consultivo. Tanti dopo il referendum hanno detto no, vabbè, ma cos'era, non era mica decisivo, si torna indietro. No, in democrazia, come è giusto che sia, quando si vota, quel voto conta, quel voto per anni dà le sue conseguenze. Il voto del 25 settembre è un voto che deciderà il futuro dell'Italia.
Che ha un peso, e naturalmente.
O vince il centrodestra o vince il centrosinistra. Gli altri ci saranno, ma saranno forze in Parlamento residuali per via del sistema maggioritario, quindi dire no, vince il centrodestra, ma poi tanto tra 6 mesi ricambia tutto, è una balla totale.
È una balla, lei dice. Segretario, mi deve aiutare, abbiamo davvero 30 secondi, i registi ci guardano malissimo, però le agenzie battono in questi istanti le parole di Vladimir Putin. Le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo intero, mi riferisco alla frenesia delle sanzioni occidentali, agli aggressivi tentativi dell'Occidente di imporre un modello di comportamento ad altri paesi, privandoli di sovranità e soggiogandoli al suo volere. Se ci lascia con un commento davvero in 30 secondi su questo e poi la lasciamo al suo volo.
Guardi, questa è la dimostrazione che ha torto chi dice che le sanzioni non sono sanzioni che fanno male alla Russia. Le sanzioni fanno male alla Russia. E la dichiarazione di Putin adesso lo conferma, quindi c'è assolutamente bisogno di tener duro, c'è assolutamente bisogno di essere in grado di non mollare in questo momento, perché quello che ha fatto Putin, la scelta di Putin di mettersi contro il mondo occidentale per rompere una delle regole fondamentali, che è quella per le quali non si entra coi carri armati dentro i confini di un altro paese per annetterselo, è la dimostrazione del fatto che abbiamo ragione a tenere la linea dura con Putin e che soprattutto le ambiguità di Salvini e Berlusconi su questo sono...
Cioè, quindi vanno mantenute, e come sta dicendo, sì, le sanzioni?
Vanno assolutamente mantenute e nel frattempo io sto salendo sull'aereo.
Benissimo.
Dove va segretario?
A Cagliari, vero?
A Cagliari prima e poi a Sassari dopo. Fatemi dire che sono particolarmente contento perché la mia mamma è di Sassari, quindi torno a Sassari dopo alcuni anni.
In un altro momento con destinazione Cagliari le avremmo detto buon mare, ma insomma immagino che non sia protagonista no, di questi giorni.
Saluti, grazie, la mamma.
Grazie al segretario del Partito Democratico, Enrico Letta.
Sarà già tanto se mangerò un po' di pane Carasau.
A presto, buon lavoro.
Arrivederci, buon lavoro.
Arrivederci.
Allora, da Massimo Lonigro, Antonio Sica, Giusy Legrenzi, Enrico Galletti, davvero tutto. A domani alle 6.
Ciao.